L'arrivo in Terra Santa. Dati i precedenti di Baghdad, sembra impossibile che le autorità ottomane non abbiano previsto il risultato della sistemazione di Baollah in un'altra grande capitale di provincia. A un anno dal suo arrivo ad Adrianopoli, il prigioniero aveva conquistato dapprima l'interesse e poi la fervente ammirazione di eminenti personaggi della vita intellettuale e amministrativa della regione. Con disappunto dei rappresentanti consolari persiani, fra i più devoti ammiratori v'erano Khorshid Pasha, governatore della provincia, e lo Sheikh al-Islam, il primo dignitario religioso sunnita. Agli occhi dei suoi ospiti e del pubblico in genere, l'esule era un filosofo morale e un santo. La validità dei cui insegnamenti si rispecchiava non solo nell'esempio della sua vita, ma anche nelle trasformazioni che si producevano fra i numerosissimi pellegrini persiani che affluivano in questo remoto centro dell'impero ottomano per fargli visita. Questi inattesi sviluppi convinsero l'ambasciatore persiano e i suoi colleghi che era solo questione di tempo prima che il movimento Baha'i, che continuava a diffondersi in Persia, si affermasse ed esercitasse una grande influenza nel confinante impero rivale della Persia. In questo periodo della sua storia, il cadente impero ottomano lottava contro le ripetute incursioni della Russia zarista, contro rivolte dei suoi stessi sudditi e persistenti tentativi da parte dei governi britannico e austriaco, che si proclamavano amici, di sottrargli vari territori per annetterli ai rispettivi imperi. Queste condizioni di instabilità politica nelle province europee della Turchia offrirono nuovi urgenti motivi alla richiesta dell'ambasciatore che gli esuli fossero inviati in una sperduta colonia dove Baollah non potesse avere altri contatti con ambienti influenti turchi o occidentali. Quando il ministro degli esteri turco, Fuad Pasha, tornò da una visita ad Adrianopoli, i suoi stupefatti racconti sulla reputazione che Baollah si era fatta in tutta la regione parvero dare credibilità alle insinuazioni dell'ambasciata persiana. Influenzato da queste opinioni, il governo decise improvvisamente di sottoporre l'ospite a un rigoroso confino. Senza alcun preavviso, una mattina presto, la casa di Baollah fu circondata dai soldati e gli esuli ricevettero l'ordine di prepararsi a partire per ignota destinazione. Per questo ultimo esilio fu scelta la sinistra cittadella di Acca sulle coste della Terra Santa. Nota in tutto l'impero per i rigori del clima e l'endemicità di molte malattie, lo Stato ottomano l'aveva adibita a colonia penale, riservata ai più pericolosi criminali, nella certezza che non sarebbero sopravvissuti molto a lungo al confinamento. Dopo il loro arrivo nell'agosto 1868, Baha'u'llah, i membri della sua famiglia e il gruppo di seguaci esiliati con lui, per 2 anni dovettero vivere rinchiusi nella fortezza fra 1000 sofferenze e ingiurie, per poi essere costretti agli arresti domiciliari in un vicino edificio di proprietà di un mercante del luogo. Per lungo tempo gli esuli vennero evitati dalla superstiziosa popolazione locale, istigata dai sermoni pubblici contro il dio dei persiani, descritto come nemico dell'ordine pubblico e propalatore di idee blasfeme e immorali. Molti membri del piccolo gruppo morirono di stenti e per le condizioni in cui furono costretti a vivere. A posteriori, sembra una sottile ironia che la scelta della Terra Santa come luogo di forzato confino per Baollah sia stata il frutto delle pressioni di nemici ecclesiastici e civili ben decisi a distruggere la sua influenza religiosa. La Palestina, riverita da 3 grandi religioni monoteiste come punto di intersezione dei mondi di Dio e dell'uomo, occupava allora, come già da migliaia di anni, un posto tutto speciale nelle attese umane. Solo poche settimane prima dell'arrivo di Baha'u'llah, il capo del movimento dei Templari protestanti tedeschi era salpato dall'Europa per fondare ai piedi del Monte Carmelo una colonia che avrebbe dato il benvenuto a Cristo, il cui avvento essi credevano imminente. Sull'architrave di molte delle casette che costruirono al di là del Golfo, di fronte alla prigione di Baha'u'llah in Acca, si vedono ancora incise iscrizioni come «Der Herr ist nahe», «Il Signore è vicino». In Acca, Baha'u'llah continuò a dettare la serie di lettere ai governanti che aveva cominciato a scrivere in Adrianopoli. Molte contenevano avvertimenti del giudizio di Dio sulla loro negligenza e sul malgoverno, avvertimenti il cui drammatico adempimento suscitò un'animata discussione pubblica nel vicino Oriente. Per esempio, meno di 2 mesi dopo l'arrivo degli esuli nella città prigione, Fuad Pascià, ministro degli esteri ottomano, i cui falsi giudizi avevano contribuito al loro esilio, fu improvvisamente destituito e morì in Francia per un attacco cardiaco. L'accaduto fu commentato da una dichiarazione che prediceva l'imminente destituzione del suo collega, il primo ministro Ali Pascià, la caduta e la morte del sultano e la perdita di territori turchi in Europa, una serie di disastri che si verificarono in rapida successione. Una lettera avvertì l'imperatore Napoleone III che a causa della sua insincerità e dell'abuso di potere sarà gettato nel disordine il tuo regno e l'impero sfuggirà dalle tue mani come punizione per quello che hai operato. T'ha fatto inorgoglire la tua pompa per la mia vita. Non durerà, anzi ben presto svanirà. Della disastrosa guerra franco-prussiana e della conseguente caduta di Napoleone III, che si verificò meno di un anno dopo questa affermazione, Alistair Horn, moderno studioso della storia politica della Francia del XIX secolo, ha scritto: «Forse la storia non conosce esempio più impressionante di quella che i greci chiamavano peripateia, la terribile caduta da orgogliose altezze. Certamente nessuna nazione nei tempi moderni, altrettanto colma di apparente magnificenza e opulenta di beni materiali, è stata mai sottoposta in un tempo così breve a peggiore umiliazione». Solo pochi mesi prima dell'inattesa serie di avvenimenti europei che portarono all'invasione degli Stati Pontifici e all'annessione di Roma da parte delle forze del nuovo Regno d'Italia, una frase rivolta al Papa Pio IX aveva così esortato il pontefice: «Abbandona il tuo regno ai re ed esci dalla tua dimora col viso rivolto verso il regno. Sii come è stato il tuo Signore. Invero, il giorno del raccolto è giunto e tutte le cose sono state separate l'una dall'altra. Egli ha riposto quel che ha scelto nei recipienti della giustizia e ha gettato nel fuoco ciò che al fuoco si addice». Particolarmente profetico fu un brano dello stesso periodo che profetizzava più lontani eventi in Germania. Il sovrano prussiano Guglielmo I, il cui governo aveva deliberatamente scatenato la guerra, poi sfociata nella schiacciante disfatta della Francia e nella creazione del nuovo impero tedesco, fu avvertito così: «O rive del Reno, vi abbiamo viste coperte di grumi di sangue, poiché le spade del castigo sono state sguainate contro di voi, e voi ne avrete per ancora una volta. E udiamo i lamenti di Berlino, sebbene essa sia oggi in evidente gloria». Di tono ben diverso sono due dei grandi pronunciamenti: l'uno indirizzato alla regina Vittoria e l'altro ai governanti d'America e ai presidenti delle sue repubbliche. Il primo esalta l'atto pionieristico dell'abolizione della schiavitù nell'impero britannico ed elogia il principio del governo rappresentativo. L'altro si apre con l'annuncio del giorno di Dio e si conclude con un invito, un virtuale mandato, che non ha paralleli in nessun altro messaggio. Unite i deboli con le mani della giustizia e schiacciate l'oppressore che prospera con la sferza dei comandamenti del vostro Signore, l'Ordinatore, l'Onnisciente.